Allora, oggi cominciamo a leggere il 19° capitolo del libro di Corrado Pensi, L'intelligenza spirituale. È questo capitolo che si intitola La spiritualità buddista dell'accettazione e la spiritualità cristiana dell'abbandono. E quindi cominciamo a leggere la pagina 154. Prima di addentrarci sul nostro tema, mi sembrano necessarie due osservazioni preliminari, allo scopo di evitare o almeno ridurre gli equivoci che sono facili a nascere su questo terreno delicato e profondo. La prima osservazione è questa, che la dimensione dell'abbandono o accettazione o equanimità, per essere compresa, applicata e vissuta, ha bisogno di lunghi anni di appassionato lavoro interiore. E ricordandoci che l'abbandono, accettazione, non è un aspetto tra gli altri del cammino spirituale, sia esso imperniato sulla meditazione buddista o sulla preghiera contemplativa cristiana, ma ne è piuttosto il cuore. Nelle parole di San Francesco di Sales, l'abbandono è la virtù delle virtù. La seconda osservazione è la seguente. Fermo restando che in un intendimento via via più preciso dell'accettazione può nascere solo dalla sua graduale fioritura nell'individuo, è però possibile, anche senza una realizzazione approfondita, evitare i due equivoci più grossolani e più deleteri in proposito, ossia equiparare l'accettazione all'abbandono a passività, paura, rassegnazione, amara, oppure equiparare l'accettazione all'autoindulgenza, cioè a quello che al tempo delle polemiche sul quietismo veniva chiamato falso abbandono. La nostra perlustrazione ci mostrerà, spero, la completa illegittimità di tale equazione. Per ora ci basti dire che, essendo l'attenzione o consapevolezza un elemento centrale, seppur in modi diversi, in tutte le grandi tradizioni spirituali, coloro che sono impegnati nella via spirituale, grazie appunto alla luce di un'attenzione allenata e di una conseguente capacità di discernimento, chiameranno paura la paura, passività la passività, e autoindulgenza l'autoindulgenza, senza cadere in tal modo in equivalenze pernicioso. Volete mi fermo qualche minuto?
Mi sembra che con il nostro discorso di prima abbiamo un po' anticipato quello che era
Sì.
l'inizio di questo capitolo, soprattutto nelle ultime righe, direi che è molto chiaro, perché è inutile chiamare le cose con altro nome, credo che, perlomeno mi sembra, che nella nostra pratica si metta proprio in evidenza il chiamare le cose come sono, non solo chiamami con i miei veri nomi, ma anche chiamare proprio le sensazioni per quelle che sono, l'attenzione, capacità di discernimento, paura, 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 eccetera. Insomma, mi sembra un'ulteriore
Certo.
conferma, perlomeno, di quello che cerchiamo di praticare.
Io poi oggi sono andato a vedere per curiosità che cos'è il quietismo di cui parla qui, perché non lo conoscevo. Ed era una sorta di misticismo teologico diffuso in Francia nel 600 fino al 700, di cui non so nulla, ho letto su Wikipedia, quindi non è che sia molto attendibile quello che poi ho capito. Ma era appunto una sorta di intendimento della vita come un abbandonarsi a Dio, no? Come dire, io vivo e che Dio faccia di me quello che vuole, no? Io sono uno strumento di Dio e non mi oppongo a nulla, no? Ecco, era un po' Poi probabilmente era molto più complessa di come l'ho intesa io su Wikipedia, appunto, non è che abbia detto chissà cosa. Però appunto questo falso abbandono.
Che questo pietismo allora è molto simile alla versione Bhakti dell'induismo, quindi proprio l'abbandono a Dio, diventare uno strumento in cui Dio si manifesta e agisce. Questo mi sembra molto molto simile allora. E
Esatto.
poi mi sembra proprio queste ultime frasi, come ha detto giustamente Elena, che ci portino a i tre aspetti che insegna Tai, quindi riconoscere prima di tutto, perché per accettare è necessario riconoscere e quando si è accettato si può trasformare. Quindi i tre gradini fondamentali, il primo è proprio riconoscere, quindi dare i veri nomi a quello che succede.
Riprendo. Premesso ciò, ci conviene cominciare da due testimonianze contemporanee, una dal campo buddista, l'altra dal campo cristiano. Gavin Harrison ha pubblicato un libro nel quale l'insegnamento buddista è intrecciato con la sua esperienza personale di meditante che nel 1989 ha scoperto di essere sieropositivo. Dopo aver evocato la storia di Siddhartha Gautama, al quale il padre aveva tentato di nascondere le verità della vita, isolandolo dentro le mura dei palazzi, Harrison annota: "Ma forse il muro più tragico che noi costruiamo è quello dentro noi stessi, fatto di idee costruite con cura circa chi dobbiamo essere e come dobbiamo comportarci. Idee dentro le quali ci imprigioniamo, chiedendo poi a noi stessi nulla di meno che la perfezione. Le mura di tale costruzione possono essere così alte da rendere impossibile alla luce dei nostri cuori di brillare, scusate. Quindi le mura di tale costruzione possono essere così alte da rendere impossibile alla luce dei nostri cuori di brillare. E sicché siamo spesso vittime dell'odio per noi stessi, a causa degli standard impossibili che ci prefiggiamo e incapaci di perdonarci, ci separiamo dalla verità della vita." Dunque, l'autore si sofferma sulla costrizione del cuore, sull'angustia del cuore, alimentata per abituale condizionamento, e sul risultato di tale angustia, cioè sulla separazione, sull'alienazione profonda che ciò comporta, in contrasto clamoroso, verrebbe da dire, con la costante aspirazione all'unità e al calore che ci portiamo dentro quello stesso cuore. Ancora lo stesso Harrison scrive: "Da una parte la rabbia si svolge all'esterno e colpisce il mondo, le persone, le situazioni. Dall'altra si manifesta come odio per se stessi, e come mancanza di capacità di perdono e di amore verso se stessi. Le voci interne di rabbia possono rivelarsi paralizzanti e implacabili. Quando cominciamo a udire queste voci con chiarezza, ci svegliamo a una verità sconvolgente, la verità che noi spesso trattiamo noi stessi in modi nei quali non tratteremo mai nessun altro. La separazione, l'alienazione a cui prima si alludeva è qui chiarita ulteriormente. Siamo divisi da noi stessi, dalla verità di noi stessi. E poiché l'ostilità verso se stessi procede di pari passo, anche se possiamo non saperlo, con l'ostilità per gli altri, noi, allorché siamo separati dolorosamente da noi stessi, saremo sempre e comunque separati dolorosamente dagli altri, ovvero alla non accettazione di sé si accompagna inesorabilmente la non accettazione degli altri." Mi fermo anche qui.
Però questo pezzo.
Ma io mi sento di condividere assolutamente in pieno queste righe che abbiamo letto, perché per quello che mi riguarda ritengo che siano quasi matematiche ormai. Penso di essere arrivata a questa cosa. Soprattutto io me ne accorgo spesso guardando gli altri e poi rivolgo il pensiero a me, però vedo soprattutto in questo periodo anche amici o persone a me vicine che mettiamo anch'io probabilmente in atto questo meccanismo. E chiaro, io lo vedo quando qualcuno mi tratta male, mi fermo e penso che quella persona stia trattando male me perché tratta male se stesso. In questo periodo lo vedo molto. E quindi cerco di mettere in moto il meccanismo della comprensione. Cerco di rigirarlo anche su di me, ma è una cosa però difficile e che secondo me va a colpire quelle che sono proprio le relazioni basilari umane, queste. Perché di fronte al meccanismo dell'esternazione della rabbia, dell'odio per se stessi e tutto quanto, c'è dietro tutto questo, ma è difficile da fermare. Ci vuole proprio una volontà di vedere chi sia. Trovo molto pertinente questa cosa della costruzione di chi vorremmo essere, ognuno è come è. Questa è una cosa molto difficile da accettare, anche in termini psicanalitici è così, è una delle più grandi resistenze che abbiamo, quello di accettarci come siamo, per quello che siamo e non per quello che vorremmo essere. Certo è che ci aiutano fin da quando siamo piccoli a costruirci un'immagine di un certo tipo, che poi appunto va a creare il conflitto se tu non riesci a raggiungere quell'immagine lì. Comunque l'immagine che sei tanto bravo, devi essere bravo e tutto quanto. Magari uno è bravo lo stesso, anche se non si attiene a certi schemi, però credo che insomma ci venga instillato proprio la volontà di costruzione di una determinata immagine. La nostra società credo che ne sia anche uno specchio, non corrispondi comunque ai canoni, non va bene. Io penso questo.
A me è piaciuto molto all'inizio di questa pagina quando paragona i muri messi dal padre di Siddhartha con i muri che mettiamo noi stessi. Mi è sembrata una figura molto bella, che noi stessi ci innalziamo questi muri e poi siamo sovrastrati e poi non passa questa luce, no, del cuore, del cuore-mente, eccetera. Io mi ritengo abbastanza fortunato perché tutto sommato non ho mai avuto questi gravi problemi di accettazione in me stesso. L'unica cosa, devo verificare bene che non sia autoindulgenza e passività, quindi questo lo devo verificare un poco. E uno dei metodi, secondo me, che può essere utile, almeno per me, è quello di vedere l'accettazione degli altri. Cioè, se io riesco abbastanza a accettare gli altri, probabilmente riesco a accettare anche me stesso. Quindi vedere di riflesso, forse è più facile vedere questo che vedere direttamente se stessi. E questo è un po' utile perché Silvia spesso mi accusa di essere un po' superficiale e allora mi aiuta un po' a vedere E poi anche il giudizio di Silvia, poi lo chiedo di me rispetto agli altri per vedere un po' com'è questa accettazione verso me stesso. Silvia dice che mi accetto bene. È natura.
Però accetti bene anche gli altri. Sei uno che accetta molto tranquillamente anche le altre persone.
Proprio... Vabbè, allora va bene.
Sì, no, è vero. Abbastanza... Poi vabbè, c'è sempre l'eccezione, no? Però di base non c'è un atteggiamento di preclusione, cioè tendenzialmente c'è abbastanza accoglienza anche rispetto alle altre persone.
Meno male, dai.
Io però a questo proposito non so se capita anche a voi, però io spesso mi sento dire, ma non solo sul luogo di lavoro, anche da amici o da persone con cui sono legate, no vabbè, ma tu non fai testo perché per te vanno bene tutti. E me lo sento ripetere spesso, non entro nel merito di questa discussione perché... dovrei spiegare che entro certi limiti naturalmente, certo che mi vanno bene tutti, o meglio, cerco comunque di avere un atteggiamento pacifico con chiunque. Poi vabbè, si possono sviluppare tante sfaccettature, però io a volte me lo sento come se fosse... Insomma, sì, tanto per te va bene tutto, quindi che importanza? No, non è vero, va bene tutto, ma tutto ha la sua importanza. L'esatto contrario, insomma. Quindi mi sento un po', non lo so, in quei momenti lì, come se fosse una cosa brutta.
Ma io su questo ragionamento, guarda, ne parlavo ieri sera, e con un amico, e perché anche a me, no, anche io ho un po' questa nomea, no,
mi fa piacere
dell'essere accettante anche sul lavoro. Mi dicono: ah, ma tu, per fortuna che ci sei tu, e qui e là, c'è tutta una serie di cose. Per cui a volte mi sembra, almeno mi sembra, di essere un po', come dire, la sorta di brava persona che accetta tutto, che prende tutto, che però in realtà questa cosa qui ha dei limiti, forti limiti. E infatti io penso che, almeno per quanto mi riguarda, no, questi muri sono appunto, io li vivo molto come dei limiti, no? Dei limiti che mi sono dato inconsciamente, inconsapevolmente, chiaramente, probabilmente fin da piccolo, no? Ieri sera, parlando con questo amico, si parlava del fatto che anche da pacifisti o da portatori di un pensiero non violento si può essere incazzosi, no? Allora il discorso era: si può essere incazzosi anche se si è non violenti e pacifisti? Ossia, è possibile indignarsi per delle cose ingiuste e farlo notare ed essere, come dire, anche perentori nelle proprie e assertivi, no? Nelle proprie nelle cose che si stanno dicendo, senza per questo diventare violenti nei confronti degli altri. Allora gli dicevo, per me è difficile, io faccio molta fatica ad essere assertivo e fra virgolette incazzoso, perché era quello il termine che stava girando ieri sera, perché inconsciamente, inconsapevolmente, anche se ultimamente, siccome ci sto lavorando su, mi sono reso conto che me ne sto proprio rendendo conto, no? Che probabilmente è una strategia che io da fin da piccolo ho elaborato per sostanzialmente difendermi da possibili guai molto più grossi, e per cui nei momenti in cui c'era da indignarsi o da arrabbiarsi per certe situazioni in cui magari mi trovavo, la sviavo in modo diverso, senza prendere troppo posizione, senza appunto fare l'incazzoso, perché rischiavo meno, no? Sostanzialmente era molto più semplice, come dire, fare lo slalom, no? Cioè riuscire a dribblare tutta una serie di questioni e rimanere salvo, no? Questo bambino, no? È un ragionamento che può inconsapevole che fa un bambino. Però poi sono abitudini che pian piano acquisisci e continui a esercitare anche da adulto, no? E quindi io mi trovo spesso in situazioni in cui dovrei indignarmi, no? E dovrei dire, ma insomma, non è possibile questa situazione. E faccio fatica perché va a scontrarsi con la mia figura di persona che prende, accetta, che è ben disposto nei confronti di tutti, no? E quindi in questo periodo mi sto un pochino... sto un pochino ragionando intorno a questo aspetto, no? E sto cercando di capire se per me è possibile appunto tirare fuori un pochino di più le unghie in certi momenti, no? E mi viene in mente, ogni tanto lo tiriamo fuori, quell'esempio che porta anche nei sutra, no? Del serpente che viene preso in giro da tutti, no? Una volta che decide di essere un serpente pacifico, no? Qualcuno dice, sì, ma ogni tanto puoi anche soffiare, no? Puoi anche far finta di essere un pochino più appunto incazzoso, in modo che magari sarai anche un po' più rispettato.
Hai messo il dito nella piaga, Graziano, perché credo che il sutra del serpente, almeno a me, ritorna moltissime volte. Perché il mio, diciamo, desiderio non è un obiettivo, perché poi alla fine ognuno è come è e quindi fa con i mezzi che ha, quindi quelli che spontaneamente vengono fuori e magari li può limare. Però il mio desiderio sarebbe proprio quello, cioè di essere pacifico, ma senza per questo farmi calpestare. Invece poi a volte non è così e quindi si crea immediatamente il conflitto successivo. Scusa Riccardo, adesso sono intervenuta ancora, ma...
No, ma è lì che si crea questo... Lui parla di alienazione, no? Corrado pensa. Mm-hmm. E secondo me è proprio lì che si crea l'alienazione, perché magari, almeno a me capita spessissimo, di sentire proprio nelle viscere e che non sono da, come dire, da negativizzare, no? Quello che senti nelle viscere è importante, no? Quello che senti nel cuore è importante. Sentire qualcosa, pensare qualcosa, ma dire, fare esattamente l'opposto, no? E allora lì si crea
conflitto,
si crea una separazione, non sei te, non sei te stesso, sei una maschera, sei un burattino, no? Che sta agendo perché deve comunque tieni famiglia e quindi devi comunque, no, starci dentro, no? Però questa cosa alla lunga almeno a me non mi fa star bene.
Condivido.
Ciao.
Ciao Matilde. Matilde.
Scusate, ciao, Matilde. Riccardo, ma...
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Ma anch'io mi ritrovo molto in quello che ha detto Graziano, anch'io... a volte proprio per non creare conflitto lascio andare, ma è quel lasciare andare passivo, non è lasciare andare. E quindi trovo che sia un aspetto importante quello che ha detto. Il difficile è manifestare le proprie opinioni, manifestare la propria, come diceva, la propria indignazione senza essere incazzosi, e a me succede a volte di riuscire e a volte invece di manifestarmi in modo arrabbiato, perché non, e quando mi manifesto in modo arrabbiato è perché non sono riuscito a comprendere bene la cosa e quindi sono andato al di là. Comunque Tai mi sembra un esempio molto importante di questo, no? Quello che parla del buddismo impegnato è quello anche di non accettare certi aspetti anche della società, la guerra, e tutto quel che ne deriva, senza per questo diventare violenti. Ma è molto difficile, veramente molto difficile.
Ma infatti io ho una collega che è anche un'amica, una persona straordinaria, e gli invidio proprio questa grandissima capacità di esprimere il suo disappunto, addirittura il rifiuto di fronte a delle cose eticamente scorrette, con una calma determinata. Ed è una cosa che io le ripeto, le dico: guarda, veramente hai un atteggiamento dei più buddisti che io conosca, senza che tu lo sappia, perché prima di tutto il manifestarsi così ha una reazione sempre positiva, nel senso non va a suscitare altra rabbia oppure arroganza, ok, però rimani fermo nella tua posizione, non si scende a compromessi come a volte invece faccio io per non entrare nello scontro. Lei entra nello scontro in modo pacifico ed è una cosa che veramente io mi propongo. Invece io non dico niente, il giorno che dico qualcosa lo dico male e quindi produco l'effetto esattamente contrario. Ed è una cosa che di questo mi infastidisco da sola.
È un po' tipico nostro.
Matilde, stiamo leggendo il capitolo 19 che Riccardo ha mandato.
Sì, ce l'ho.
Siamo arrivati all'inizio di pagina 156.
Capitolo 19. Pagina 166.
56.
Ah, ecco perché non mi trovavo. Ok, grazie.
Allora, abbiamo finito di leggere una testimonianza e alcune riflessioni su questa testimonianza in ambito buddista. Ora, riprende con una testimonianza invece di un sacerdote cattolico olandese. Ascoltiamo adesso la testimonianza di Henry Nouwen, un sacerdote cattolico olandese operante negli Stati Uniti, di vasta esperienza pastorale, psicologica, contemplativa ed impegno sociale. Queste voci negative dentro di noi sono così forti, così insistenti, che è facile credere loro. Questa è la grande trappola. È la trappola del rifiuto di noi stessi. Nel corso degli anni sono arrivato a rendermi conto che nella vita la più grande trappola non è il successo, la popolarità o il potere, ma il rifiuto di noi stessi. Naturalmente il successo, la popolarità e il potere possono essere una grande tentazione, ma la loro forza di seduzione deriva spesso dal fatto che sono parte di una più grande tentazione, quella del rifiuto di noi stessi. Quando si dà ascolto alle voci che ci chiamano indegni e non amabili, allora il successo, la popolarità e il potere sono facilmente percepiti come soluzioni attraenti. Il rifiuto di se stesso è il più grande nemico della vita spirituale. Dunque, crucialità del tema del rifiuto di sé, la profonda sfiducia in se stessi, tema che così spesso e così insistentemente emerge nei ritiri spirituali, che siano essi basati sulla meditazione buddista o sulla preghiera cristiana. Ora, il cammino interiore è quel tragitto che, dal buio doloroso dell'egoismo e dell'egoità, conduce al presentimento prima e quindi alla realizzazione di una vastità e di un calore incondizionati. Il che possiamo esprimere secondo il linguaggio e i concetti di varie tradizioni spirituali, buddista, cristiana o altre, perché mai la ferita del rifiuto di sé è considerata un ostacolo così grande nel corso di questo cammino? Io credo che si possano individuare almeno tre importanti ragioni. La prima e più fondamentale è questa, che la ferita del rifiuto di sé è la ferita più responsabile dell'oscuramento in noi della fiducia, qualità che è il primo motore del cammino spirituale. Senza fiducia in noi, in altri e in generale nella vita, tutto è difficile. E quel desiderio profondo di bene per tutti che ci portiamo dentro non può emergere. La seconda ragione è che facilmente tendiamo a occultare in primo luogo a noi stessi questa ferita che, così nascosta, diviene ancora più produttiva di effetti tossici. Di qui la necessità, tutto al contrario, di riconoscerla prima e di contemplarla e poi e comprenderla nella tenerezza. Infine, la terza ragione per porre la contemplazione e comprensione di questa ferita a fondamento del lavoro di accettazione è che, paradossalmente, la ferita del rifiuto di sé può essere alimentata da una spiritualità malintesa o male espressa, spiritualità non infrequente, che può indurre a scambiare un nevrotico e prevenuto disprezzo di sé per un salutare distacco dell'io. In altri termini, l'accettazione, la via rasserenante del sì, detto sempre più spesso, sempre più volentieri, deve estendersi capillarmente a tutta la nostra vita. Ma questo processo rigenerativo, perché di nient'altro si tratta, non può avere luogo senza che, anzitutto, si instauri una seria amicizia per noi stessi, piena di sollecitudine e di fiducia, in luogo dell'inimicizia e della distruttività. Inimicizia e distruttività che, si badi bene, sono anche il nucleo di atteggiamenti apparentemente volti alla cura di sé, quali l'orgoglio e il narcisismo. Mi fermo. Ecco, io riprendo un attimino anche i temi di prima, no? Perché leggendo questa frase, no? Che è a pagina 157, no? Quando lui fa una sorta di riepilogo di quello che ha appena detto, no? E dice in altri termini, l'accettazione, la via rasserenante del sì, detto sempre più spesso e sempre più volentieri, deve estendersi capillarmente a tutta la nostra vita, no? Allora stavo pensando a quello che abbiamo detto prima, no? Cioè che ogni tanto in realtà abbiamo bisogno di dire anche dei no, no? Quando siamo... Ecco, e mi sembrava che non tanto la soluzione, ma che anche lui ne tenga conto, perché quando dice questo processo rigenerativo non può avere luogo senza che anzitutto si instauri una seria amicizia per noi stessi, piena di sollecitudine e di fiducia, il luogo dell'inimicizia e della distruttività. E allora pensavo che cioè ogni volta che noi reprimiamo magari le cose che sentiamo, che pensiamo, e non le diciamo o non le agiamo, non siamo amici nei confronti di noi stessi, no? Nel senso che, come dire, se io sento e penso qualcosa e faccio esattamente il contrario perché mi conviene farlo, o per tantissimi altri motivi, in realtà non mi sto prendendo cura di me, ma sto facendo esattamente il contrario, no? Non sono amico di me stesso, e quindi questa dialettica fra il dire sì sempre più spesso, ma in un'ottica di amicizia verso se stessi, di cura verso se stessi, deve essere, come al solito, qualcosa di ben bilanciato, no? Perché altrimenti il rischio è di diventare il famoso serpente a cui tutti gli tirano i sassi e lui dice sempre di sì, ma non sta bene, sostanzialmente.
Beh, soprattutto, almeno a me capita, mi sortisce l'effetto contrario, perché mi crea poi una frustrazione. E quindi ho detto di sì, però se poi me la prendo con me stessa perché ho detto di sì, è un gatto che si morde la coda.
Secondo me c'è anche una cosa da tenere conto, che accettazione non vuol dire rinuncia. Accettazione vuol dire semplicemente mi rendo conto che le cose in questo momento sono così, ma questo non vuol dire che debbano sempre essere così. Adesso sono così, ma io quando ho ben compreso la cosa posso anche dire no, questo non va bene. Perché a volte si ha un po' l'idea dell'accettazione, questa cosa passiva, di pazienza, è così. Ma invece posso anche, in modo pacifico, dire sì, adesso è così, ma a me non sta bene.
Certo.
Sì, anch'io sono d'accordo, infatti stavo pensando anch'io la stessa cosa, no? Quindi la via rasserenante del sì, cioè, non è dire di sì in modo appunto passivo, ma è dire bene, ok, c'è questa situazione, è successo questa cosa, mi sta andando in questo modo, o in generale sta andando collettivamente in questo modo. Non posso, come dire, fare finta che non sia vero. Cioè, e a volte però facciamo finta che non sia vero, no? Cioè, ci sono delle situazioni in cui, almeno a me è capitato di trovarmi a volte con la testa sotto la sabbia e quindi di dire, vabbè, metto la testa sotto la sabbia e faccio finta che non sia vero o che non sia così. In realtà è proprio una cosa molto sbagliata, no? Quindi dire sì, secondo me il senso è quello, no? Tirare fuori la testa dalla sabbia e dire sì, ok, la situazione è questa. Ma poi, appunto, siccome mi voglio bene, siccome ho fiducia in me stesso, ho fiducia nella vita, posso attivarmi per.
Infatti, penso che questo sia quello di occultare a noi stessi questa ferita. Come diceva Pensa, la seconda ragione è che facilmente tendiamo a occultare questa cosa. Invece, nell'accettazione profonda dovremmo prenderne atto.
Io ho avuto un periodo in cui ero sempre scontenta di me stessa, cioè secondo me tutto quello che io facevo non andava bene, c'erano sempre dei problemi e via dicendo. Poi col passare degli anni e frequentando un gruppo lì in palestra di rilassamento guidato, ho imparato a mettere sul piatto della bilancia non solo i miei aspetti negativi ma anche i miei aspetti positivi. E un po' faticosamente, piano piano, adesso ho imparato ad accettare quello che sono. Nel senso che se posso dare una mano a una persona, pur con i miei limiti, lo faccio volentieri. Se mi aiutano e sono in caso di necessità, mi fa molto piacere. Poi c'è da dire anche un'altra cosa, che questa tranquillità che io ho conquistato è stata anche una grazia dovuta alla pensione, perché quando si va in pensione si hanno problemi personali, sì, ma non si hanno i problemi con gli altri, non c'è da lottare con uno che dice vuole una cosa, un altro che vuole un'altra e via dicendo. Cioè la pensione, secondo me, da questo punto di vista è un bel aiuto. Ed io effettivamente, non dovendo più protestare contro quelli o con quelli che la pensavano in maniera, secondo me, diseducativa, a questo punto ho detto, io a scuola non ci devo più andare, sono a posto. E aiutata dal pensionamento, confesso che piano piano ho imparato ad accettarmi con i miei difetti, perché nessuno di noi è senza difetti. A volte c'è anche il difetto dell'eccesso di condiscendenza, a volte invece della rifiuto totale di chi non la pensa come te. Quindi ci ho impiegato qualche anno, confesso, però piano piano ho imparato l'accettazione di me stessa, soprattutto mettendo, ripeto, sul piatto della bilancia i miei aspetti positivi e i miei aspetti negativi. Come anche quando mi avvicino a un'altra persona, io cerco di trovare nell'altra persona gli aspetti positivi, tanto gli aspetti negativi saltano sempre fuori. Quindi di vedere questi aspetti che secondo me sono importanti, sia in un senso che nell'altro, cioè aspetti positivi, aspetti negativi, cercando di valorizzare o mettere in risalto gli aspetti positivi.
Beh, insomma, Matilde, questo aspetto della situazione della pensione mi piace.
Verissimo, ma è verissimo, ve lo garantisco, è bellissima quella di Graziano, pensione partecipata per tutti. Hai ragione Graziano.
Graziano, io condivido.
Fondo un partito modo... politico su questo sì, programma.
Ma secondo me potrebbe essere un partito politico che ha un buon successo, potrebbe avere. Sì. Perché comunque...
Credo.
Ma in effetti, sotto questo aspetto, siccome ovviamente adesso ci penso, mi è venuto l'altro giorno proprio un pensiero. Allora, io adesso però ho un confronto continuo con le persone, che per quanto sia spesso stressante, però talvolta lo ritengo molto positivo perché mi dà continuamente degli stimoli di confronto con le persone.
Certo.
Poi sono lì che ne dico di ogni, perché delle volte mi viene voglia di prendere qualcuno e ribaltarlo in mezzo a via Genova, non importa. Però in ogni caso, siccome cerco di cogliere l'aspetto positivo di questo confronto continuo, e mi sono anche detta, ma no, domani questo confronto continuo ti mancherà. Cioè, c'è l'aspetto positivo, che non avrai più lo stress del confronto positivo o negativo. Però nello stesso tempo mancherà anche quello stimolo mentale a confrontarti continuamente con queste cose. Però possiamo sempre cercarlo in un altro modo, il confronto. Ma è una cosa che mi hai suggerito perché ci penso, perché quando sei abituato ad avere un confronto continuo, secondo me poi da un certo punto di vista manca quell'aspetto pungolante che ti obbliga, volente o nolente,
certo,
sempre che lo vuoi prendere da questo verso, perché uno potrebbe anche semplicemente dire, beh, ascolta, tu vai per la tua strada, io vado per la mia, non abbiamo bisogno di nessun confronto, però di fronte a certi atteggiamenti umani che possono diventare talvolta pesanti anche per motivi pratici, non sul lavoro soprattutto, mi vengono questi dubbi che sicuramente verranno fugati. Lo spero.
Comunque è vero che quando si va in pensione il confronto con gli altri è nettamente inferiore, questo è chiaro. Poi decidi tu se vuoi frequentare persone che più o meno la pensano come te, oppure se vuoi andare a fare il confronto con altre persone, che comunque nella vita ti capitano. Questo
sì, immagino.
Ma molto meno rispetto a quando sei sul lavoro. Tutto un altro.
Penso proprio di sì.
Secondo me è giusto questa cosa che ha detto adesso Matilde, ovvero che è la libertà di scegliere dove fare il confronto. Adesso in questo momento io me lo trovo, non è che posso scegliere le persone. Certo. Dopo si può anche scegliere, per esempio, di fare qualche attività che si ritiene giusta o utile, però sceglierla.
Certo.
Quindi c'è questa libertà maggiore, che chiaramente forse uno cerca poi sempre le persone che la pensano in modo simile, quindi forse il confronto è minore, però non è mai detto.
Non è detto. Signori, io mio malgrado adesso vi saluto perché non voglio iniziare altre righe a cui poi non posso partecipare. Spero di essere con voi martedì, spero di farcela.
Ecco, scusate, ma posso chiudere la registrazione?
Sì.